La famiglia S minuscolo comprende 15 manoscritti databili al XIV e al XV secolo, che sono principalmente di origine italiana. I più antichi sono il Vaticanus Latinus 2216 del XIV secolo, degli inizi del XIV secolo, questo è disponibile online sul sito della Vaticana, che fu scritto in Francia, sebbene il suo ex libris mostri che appartenne al monastero francescano di Siena, almeno a partire dal XV secolo. Il manoscritto Holkham Hall 390 del secondo quarto del XIV secolo proviene dal Veneto e appartenne alla famiglia del Legname di Padova nella metà del XV secolo. Il manoscritto di Padova della Biblioteca Antoniana, manoscritto numero 9 della metà del XIV secolo, proviene dal nord Italia. Con un numero piuttosto basso di eccezioni e poche variazioni, questa famiglia trasmette il titolo di Luci Annei Senece, Satira de Claudio Cesare, e deriva da un singolo modello perduto che è stato considerato un discendente di S maiuscolo, leggermente influenzato da L maiuscolo intendo. Gli studi su S minuscolo, tuttavia, non hanno evidenziato significativi errori comuni a S maiuscolo, e questo lascia aperta la possibilità che S minuscolo non fosse un discendente, ma un fratello di S maiuscolo, se non addirittura derivasse esso stesso dall'archetipo. Inoltre, le citazioni di Guglielmo di Mosbury suggeriscono che un testo simile a quello di S minuscolo, con un titolo simile a quello di S maiuscolo, esisteva in Inghilterra molto prima che i manoscritti sopravvissuti della famiglia S minuscolo fossero prodotti in Francia o in Italia. Si tratta naturalmente soltanto di indizi, e per valutare esattamente la posizione di S minuscolo nello stemma dovremmo ricollazionare tutti i manoscritti che derivano da S minuscolo. Vi ricordo che S minuscolo, come L minuscolo, è un manoscritto perduto, per cui ciò che noi sappiamo di questo manoscritto è in sostanza il minimo comune denominatore che si riesce a ricavare dai manoscritti da esso derivati. Quindi, per capire bene se S minuscolo possa essere effettivamente un fratello di S maiuscolo, dovremmo riesaminare tutta la storia della tradizione relativa a questo ramo. Dovremmo cioè ricollazionare i manoscritti derivati da S minuscolo, che è un lavoro che chiaramente non possiamo fare in queste poche lezioni. Per cui, per rimanere su un terreno solido, direi che è opportuno costruire uno stemma simile a quello che è stato costruito dagli editori precedenti, ovvero uno stemma bipartito che ha al suo apice un archetipo da cui partono due rami. Un ramo è rappresentato da S maiuscolo, dal quale discende un manoscritto, oggi perduto, S minuscolo, dal quale a loro volta discendono tutti i manoscritti della classe S minuscolo. Dall'altro lato dello stemma abbiamo un ramo da cui discende un subarchetipo perduto, che Eden chiama Beta, dal quale a loro volta discendono V, che non ha discendenti, ed L maiuscolo, dal quale a loro volta discendono i manoscritti della classe L minuscolo. La costruzione di questo stemma si basa sui dati raccolti da Eden nell'articolo di cui vi ho parlato all'inizio e che vi ho messo in bibliografia, e che, se riesco a trovare in un PDF decente, vi caricherò su Moodle. Si tratta tuttavia di uno stemma che, a mio parere, è minato da quegli indizi che ho cercato di rappresentarvi, sostanzialmente dalle citazioni di Guglielmo di Malmesbury e dalla possibilità che S minuscolo non stia nella posizione di dipendenza rispetto a S, in cui è stato messo da Eden e dagli altri editori. Per cui consideriamo questo stemma un'ipotesi di lavoro, uno stemma sostanzialmente affidabile del quale ci possiamo servire, sì, per costruire il testo, ma che potrebbe essere anche messo in discussione da approfondimenti futuri sulla famiglia S minuscolo. I manoscritti più recenti che vi ho menzionato sono naturalmente elencati nelle edizioni di Renata Roncalli e di Peter Eden, e quindi lì li potrete ritrovare. A quelle liste vanno aggiunti due manoscritti della tradizione L minuscolo che sono stati individuati in tempi più recenti. Uno è un manoscritto della Biblioteca Estense di Modena, l'altro è un manoscritto di Haarlem, che era tra l'altro noto a Gronovius. Un'informazione che ancora non vi ho dato e che è quasi superflua, riguarda la sorte del testo greco nei manoscritti più recenti. Il greco subisce all'ennesima potenza i guasti che subisce il latino, per cui se i recensores sono meno affidabili dei manoscritti più antichi per quanto riguarda la parte latina, immaginiamoci il greco. Alcuni dei copisti non conoscono il greco, per cui si sforzano di riprodurlo, ma lo riproducono malamente, in modo spesso da renderlo totalmente inintelligibile. Altri copisti scelgono in modo forse più onesto di omettere del tutto le parti in greco, lasciando a volte spazi in bianco, con la speranza che magari in futuro qualcuno più bravo di loro fosse capace di integrare le parti mancanti. Detto questo, sulla storia della tradizione manoscritta della Apopolochiuntosis, vorrei dire qualcosa sulla storia editoriale di questo testo. L'Apopolochiuntosis fu l'ultimo dei testi senecani a apparire in forma stampata. L'Editio Princeps fu pubblicata a Roma nel 1513 da Gaius Silvanus Germanicus, ma era un'edizione totalmente inadeguata e completamente sfigurata da interpolazioni. Aveva per base almeno un manoscritto della famiglia L minuscolo, che era però viziato da parecchi errori e per di più mancava anche delle citazioni in greco. Lo stesso testo dell'Editio Princeps fu riprodotto con poche alterazioni da Beato Renano nella sua prima edizione uscita a Basilea presso l'editore Froben nel 1515. Beato Renano, l'avevamo già accennato, dette alle stampe un'altra edizione che migliorò utilizzando un ulteriore manoscritto che lui chiama Codex Vissenburgensis, un altro manoscritto della classe L minuscolo che è ignoto. Il lento progresso fatto dai successivi editori fu prevalentemente un progresso di natura congetturale e l'aiuto offerto da ulteriori testimonianze rimase sporadico e non sistematico. L'edizione annotata di Celio Secundo Curione, stampata da Erwagen a Basilea nel 1557, cita lezioni provenienti da un Vetus Codex, che non è altrimenti noto, e include annotazioni di Adrianus Junius, il filologo medico olandese che abbiamo menzionato nella prima lezione, il quale riporta delle lezioni da un Sanctiamandi Codex Vetustus, probabilmente il codice V. Giusto Lipsio ebbe sotto le mani il codice Holkham Hall 390, un codice che abbiamo menzionato prima, che aveva ricevuto da un poeta tedesco, Paolo Melisso, nel 1581. Fu soltanto nel 1830 che Orelli collazionò il Sangallensis per la prima volta, mostrando quanto questo manoscritto fosse superiore alla Vulgata che si stava stampando da 3 secoli. Nel 1864, come abbiamo accennato, Franz Bucheler si rese conto dell'importanza di V maiuscolo e collazionò ulteriori manoscritti, gettando così le basi per il testo critico moderno. L'ultimo passo decisivo fu fatto da Otto Rosbach nell'edizione del 1926, stampata a Bonn, e da Carlo Ferdinando Russo nell'edizione che abbiamo menzionato del 1948. Rosbach aveva scoperto il testo contenuto in L maiuscolo e aveva offerto un mediocre elenco delle sue varianti, senza tuttavia trarne le necessarie conseguenze, mentre Carlo Ferdinando Russo fu il primo a utilizzare in modo proficuo le lezioni di L e a tracciare le principali linee della trasmissione, che sono poi state confermate dalla ampia indagine di Eden. Ecco, quindi, come vedete, la storia della tradizione dell'apocolochiuntosis è una storia in sé piuttosto semplice, si basa essenzialmente su 3 manoscritti e su 2 famiglie di manoscritti che a quanto pare sono da essi derivati, e l'unico grosso margine di incertezza, almeno dal mio punto di vista, è costituito dalla posizione stemmatica di S minuscolo, che meriterebbe di essere nuovamente indagata e che potrebbe portare anche qualche buona sorpresa. Purtroppo i dati relativi a S minuscolo non possono essere ricavati dagli apparati critici delle edizioni a nostra disposizione. E l'articolo di Eden, in cui vengono riportate alcuni dati delle collazioni da lui fatte sui manoscritti, in questa parte è eccessivamente sintetico, cioè Eden decide di riportare soltanto alcuni casi esemplari, sulla base dei quali non è possibile appunto farsi un'idea precisa di quale sia l'effettiva posizione stemmatica di S minuscolo. Del resto, in casi del genere, affidarsi ai dati raccolti negli apparati critici, dagli editori, non è mai prudente. I dati presenti nell'apparato critico sono dati che servono a costruire il testo e non viceversa. Non sono cioè dati sulla base dei quali si può, riscrivere la storia della tradizione o illuminare la storia tradizione in modo diverso da quello che ha fatto l'autore dell'edizione critica. I dati presenti negli apparati critici sono dati, cioè, utilizzabili soltanto entro i limiti metodologici all'interno della cornice, della storia della tradizione che fornisce l'editore. Quindi è rischioso e metodologicamente scorretto servirsi dei dati dell'apparato critico per cercare di ricostruire una storia della tradizione diversa da quella tracciata dall'editore nella sua prefazione. Questa è la ragione per cui non possiamo servirci dei dati disponibili negli apparati critici di Eden e Roncalli per stabilire qual è la posizione di S minuscolo. Per farvi un esempio, ci sono casi in cui, ad esempio al paragrafo 11.1, in fondo, l'apparato di Roncalli, a proposito di non desit mortuum persequi, ci informa che i codici V ed L maiuscolo hanno prosequi, mentre S ed L minuscolo hanno persequi vel prosequi. Da questo apparato si evince che il codice S maiuscolo dovrebbe avere persequi, e dall'apparato si apprende che persequi hanno anche alcuni dei manoscritti delle classi S minuscolo e L minuscolo. Ma quali manoscritti hanno persequi? Quali sono i manoscritti che si associano con S maiuscolo? Questo dall'apparato di Renata Roncalli non è affatto evidente e è comprensibile perché per Roncalli non era importante, perché Roncalli considera le classi S minuscolo e L minuscolo delle classi secondarie. Per lei è fondamentale far vedere che S maiuscolo ha persequi e VL hanno prosequi. Questo è ciò che conta per Renata Roncali, alla luce della cornice metodologica che ci ha fornito nell'introduzione. Ma da questi dati non siamo in grado di trarre quelle informazioni che potrebbero essere utili per modificare in qualche modo lo stemma che lei ci ha fornito. Lo stemma e la prefazione dell'edizione critica di fatto è la chiave d'accesso per l'edizione critica e l'apparato critico funziona perfettamente soltanto se è utilizzato con i criteri proposti dall'editore. Non può in sostanza essere utilizzato come repertorio di informazioni con cui mettere in discussione lo stemma proposto dall'editore.